Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Qui, Narciso, sostando dalla caccia e stanco dall'arsura, si distese incantato dal luogo e da quel fonte. Mentre stava per spegnere la sete, un'altra sete crebbe. Mentre beve, rapito dall'immagine specchiata di se stesso, vagheggia una speranza senza corpo, credendo essere un corpo, quella che solo un'ombra in onde chiare. Si incanta di se stesso. E innanzi al volto, che ripete la ferma meraviglia, come statua di marmo resta immobile.
Bentrovati all'ascolto. Abbiamo aperto con un brano dalle Metamorfosi di Ovidio, letto dal grande Arnoldo Foà, un brano dal terzo libro, quello che ci narra il mito di Narciso, invaghito di se stesso, come sappiamo, vedendo la propria immagine nello specchio di una fonte. Narciso si perde in quella fonte, lui che si è sottratto a qualsiasi altra possibilità di amore, beffando ogni creatura che si era innamorata di lui, in particolare quella ninfa Eco, che se ne innamorò perdutamente ma ne fu respinta e finì nascosta nei boschi, disprezzata, deperendo, finché non restano di lei che voce e ossa. Con questo struggente verso, Ovidio esprime bene la distruzione a cui può portare l'invaghirsi di un narciso. Un narcisista, come diremmo oggi nel nostro tempo in cui questo termine è entrato nell'uso comune, definendo le personalità caratterizzate, come dire, dall'innamoramento di sé, dall'arroganza, dall'egocentrismo, dalla mancanza di empatia. Ma le cose, come ci insegna la psicologia clinica e la psicoanalisi, sono più complesse. Il cosiddetto narcisismo si può esprimere non solo con tratti grandiosi, arroganti, associati alla convinzione di meritare trattamenti speciali in quanto migliori degli altri, ma anche, come vedremo, con un profilo apparentemente opposto, fragile e vulnerabile, di chi pensa di meritare speciali attenzioni proprio in quanto fragile e ferito. Da una parte, insomma, chi vola troppo in alto e si sopravvaluta, dall'altra chi non si alza da terra per non confrontarsi con le proprie debolezze. Ma cos'è dunque il narcisismo e come si manifesta nelle varie età della vita e perché se ne parla così tanto al punto che il termine è entrato a far parte del linguaggio comune? Ne parleremo tra poco con il nostro ospite. Parliamo oggi di narcisismo con Fabio Madeddu, professore ordinario di psicologia clinica presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, dove dirige la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita. È direttore scientifico del Centro Clinico per lo Studio e la Terapia dei Disturbi di Personalità di Milano e vicepresidente del Personality Disorder Lab. Fabio Madeddu ha appena pubblicato per le edizioni Raffaello Cortina il volume I mille volti di Narciso, fragilità e arroganza tra normalità e patologia. Buongiorno professor Madeddu, fragilità e arroganza, due termini apparentemente opposti che troviamo già subito nel sottotitolo, perché quando diciamo narcisismo pensiamo a arroganza, senso di superiorità, grandiosità eccetera, in realtà ciò che la psichiatria intende con narcisismo è qualcosa di molto più complesso.
Sì, buongiorno a tutti, la domanda già dà un'idea della complessità del termine stesso, a differenza di altri disturbi psichiatrici più, fra virgolette, classici, in cui ormai si identifica una presentazione sintomatologica, un andamento e anche possibilmente un intervento. Attorno al narcisismo, fin dalle origini e tuttora, il tema diventa molto controverso proprio per la questione in sé, che è all'interno della sua domanda, se è un disturbo propriamente psichiatrico o meno. La psichiatria contemporanea ha dato una sua versione, una sua visione ancorata prevalentemente a un deficit di regolazione della grandiosità e dell'autostima, o meglio, a un deficit di regolazione dell'autostima, la quale è come se oscillasse abbastanza caratteristicamente fra una necessità di apparire più grandiosi di quello che si è e fra la sensazione di non valere abbastanza rispetto a quello che sarebbe necessario. Il tutto, per connotarne il versante più patologico, in maniera piuttosto svincolata da temi realistici. È come se il narcisista, in alcune concettualizzazioni contemporanee, fosse una persona che è sempre alle prese con una necessità verso l'esterno e verso l'interno di essere ben presente alla regolarizzazione della sua autostima. E lo può fare in due modi: o gonfiandosi come un pesce palla, mettiamola così, per spaventare e dominare sull'ecosistema circostante, o appiattendosi in fondo a un mare sabbioso in modo tale da non essere visto. Ma il tema centrale, cruciale, è quello della regolazione, e diciamo così che la sintomatologia, l'arroganza piuttosto che la ipervulnerabilità, l'egocentrismo eccetera, sono considerate attualmente delle conseguenze di questo deficit di regolazione, e che è un concetto molto diverso rispetto alle origini piuttosto antiche del tema in sé. Questo più o meno è come si esplica nella psichiatria contemporanea, che fa diventare il narcisismo un disturbo vero e proprio, con tutta una serie di caratteristiche che sono quelle che sono state elencate, per cui poca empatia verso gli altri, autoassorbimento, non curanza rispetto alle regole sociali e tutta un'altra serie di caratterizzazioni che si muovono attorno a questo deficit principale.
Quindi al centro c'è questo deficit di regolazione dell'autostima. Non abbiamo il tempo di ripercorrere la storia degli studi psicoanalitici sul narcisismo. Ovviamente Freud è stato uno degli snodi principali di questi studi, studi che lei nel suo volume approfondisce molto, mostrandoci come da qualcosa di legato a una carica rivolta verso il sé, il narcisismo sia stato via via considerato anche come qualcosa di rivolto verso l'altro. Quindi dal saggio di Freud del 1914, Introduzione al narcisismo, molte cose sono state riviste.
Assolutamente sì, molte cose sono state riviste, e nel tempo, anche grazie alla ricerca più empirica, più approfondita, sia clinica che anche con metodologie più vicine alla moderna ricerca scientifica, si è andati verso proprio la direzione concettuale e empirica, per l'appunto, della regolazione dell'autostima. Per cui c'è stato proprio un passaggio, come se Freud avesse preso inizialmente alcuni dei temi del mito originario e mano a mano, prosciugandoli un po', il secolo scorso e soprattutto gli ultimi 15 anni della ricerca avessero focalizzato l'idea del narcisismo attuale attorno, per l'appunto, come si diceva prima, a un deficit dell'autostima. Le conseguenze del deficit dell'autostima e di quello che si diceva prima, grandiosità e fragilità, naturalmente sono poi visibili in quello che è uno dei temi principali del funzionamento narcisista, che è l'effetto sugli altri, naturalmente, perché se io devo usare il mondo circostante per regolare la mia autostima, naturalmente la mia capacità di dedicarmi agli altri, di vedere gli altri, sarà funzionale soprattutto e unicamente a prendere questo tipo di feedback dagli altri con le diverse gradazioni.
L'effetto sugli altri, appunto, quindi esistono delle vittime del narcisista?
Esistono sicuramente delle vittime. Beh, tornando alla domanda iniziale, la concettualizzazione più psicopatologica del narcisismo attuale è all'interno di un'area che è considerata quella dei disturbi di personalità, che sono abbastanza caratteristicamente legati all'effetto che questi disturbi hanno sull'ambiente circostante. In qualche modo sono tenuti insieme nelle varie sfaccettature dal fatto che provocano nei familiari, negli amici, nelle persone, nei legami affettivi, tutta una serie di conseguenze. Nel caso del narcisista le conseguenze sono, come delineavo prima, per l'appunto il fatto dell'uso degli altri o del, in qualche modo, distorsione della visione degli altri, che possono essere viste come persone che devono essere usate per sostenerci, oppure che devono essere un po' temute perché potrebbero essere potenzialmente ipercritiche. Quindi attorno al narcisista, mettiamola così per semplificare, di certo la vita non è comoda sui vari fronti. Dopodiché, per tornare all'idea iniziale del mito ovidiano, ci sono alcune situazioni, alcune tipologie di persone che sono più suscettibili alla sofferenza, dal legarsi con Narciso. C'è anche una letteratura divulgativa, a volte un po' sbrigativa, ma che però dà un po' quest'idea delle vittime di Narciso, per cui nella storia ovidiana era Eco, che si innamorava perdutamente, moriva rispetto di consunzione, rispetto al fatto di essere rifiutata, oppure in un'altra versione del mito, non quella di Ovidio, c'era Aminia, che era viceversa un ragazzo. Le fonti del mito di Narciso sono nella letteratura omoerotica dell'antica Grecia, per cui è stata la versione latina a depurarla un po', e per appunto questo ragazzo, anche lui innamorato di Ovidio, di Narciso, e Narciso gli offre una spada, dicendo non mi seccare, in pratica, usa questa spada e ucciditi, e Aminia così fa e poi scompare rispetto alla sofferenza. Cosa si pensa sulla natura dei legami con Narciso, che cosa spinge queste persone? Narciso, come dire, all'inizio soprattutto delle sue vicissitudini d'amore sembra una persona di grande valore, e quindi persone che hanno bisogno attraverso i legami loro stessi di essere viste da persone idealizzate spesso e volentieri cadono nella rete narcisista, piuttosto che persone che hanno temi dipendenti, di dipendenza affettiva. Perché? Perché Narciso è esso stesso, no? Con la sua grandiosità dà inizialmente alle persone che lo circondano la sensazione di appartenere a un mondo eccezionale, a un mondo particolare, e quindi attira a far parte di questo mondo, come se in maniera riflessa anche queste persone, anche ecco stessa, anche altre persone potessero anche loro abbeverarsi da questa specie di grandiosità narcisista, per poi accorgersi che, come dicevano alcuni clinici del secolo scorso, Narciso di solito prende le altre persone, le spreme come dei limoni e poi butta via i resti.
E ovviamente il cadere in questa rete narcisistica ha effetti molto dolorosi, tipicamente nella vita di coppia.
Sì, è un qualche cosa di abbastanza tipico per le persone che si occupano di questi temi, per i clinici e per le osservazioni, vedere come attorno a queste persone ci sia molto dolore, molta sofferenza. Ed è anche molto difficile, come dire, no? districare questi legami e ridare alle persone che sono cadute in questa rete la libertà di base, perché naturalmente non tutti, ma molte di queste persone sono anche molto affascinanti, mettiamola così, essendo il loro tema principale dal punto di vista dell'equilibrio quello di farsi ammirare dagli altri, sviluppano tutta una serie di capacità, di skills, possono avere anche un certo successo sociale, ma indipendentemente da questo, essendo molto assorbiti da questa cosa, emanano un po' questa sensazione di eccezionalità, e ci sono persone attorno che se ne nutrono e si legano a queste persone con molta fatica, molto dolore. Naturalmente dipenderà dall'intensità del funzionamento del narcisista stesso, l'entità della fatica che le persone che si legano ai narcisi stessi proveranno. Fra l'altro c'è anche una sorta di sbilanciamento dal punto di vista della distribuzione, anche se si sta un po' riducendo, per cui solitamente, come nella storia di Ovidio, i narcisi sono uomini, sono ragazzi, c'è una sorta di sbilanciamento di genere fra il maschile e il femminile, questo sì.
E spesso le vittime di narcisismo non riescono a districarsi da questa rete perché alla fine non ne hanno più le forze. Non restano di lei che voce e ossa, diceva non a caso Ovidio di Eco.
Sì, sì, questo accade in situazioni piuttosto radicali, accade, e accade naturalmente, come tutti noi possiamo comprendere, con diverse gradazioni, ma c'è proprio una specie di svuotamento. Fra l'altro nel narcisismo per molti autori non è così lontano da funzionamenti anche con aspetti antisociali quando si manifesta in maniera grave, per cui c'è anche lo sfruttamento, c'è anche il parassitismo da parte di Narciso, c'è anche proprio quello che dicevo prima, il risucchiare fino a lasciare Eco e tutte le persone che sono legate ad Eco quasi completamente svuotate e incapaci di ribellarsi. Poi naturalmente ci sono situazioni anche contestuali per i figli piuttosto che per altre, tutta una serie di cose, e vengono quasi assorbite lentamente da queste dinamiche fino a non riuscire più a liberarsi, oppure fino a, in alcuni casi che possono presentarsi, a fare dei gesti di liberazione dal narciso stesso, e le reazioni dei narcisisti quando si sentono offesi o abbandonati possono essere anche a volte rischiose, molto molto intense, molto sgradevoli o spiacevoli, fino a essere, come dire, allarmanti. Per cui è un tema sicuramente psicologico e sociale niente affatto banale, quello della qualità della vita delle persone che si legano ai narcisisti, assolutamente sì.
Come anche purtroppo fatti di cronaca ci testimoniano spesso. Ma domanda forse ingenua, il narcisismo si può curare? Nel senso, il narcisista consulta lo psichiatra o sono piuttosto le vittime a farlo?
Solitamente il narcisista una certa stabilità, nel senso che una volta che, come dire, la grandiosità o la modalità di funzionamento mano a mano si manifesta, tende a essere piuttosto, come dicono gli anglosassoni, callosa, cioè piuttosto resistente e non ha molte oscillazioni. Ci possono essere delle piccole oscillazioni interne emotive, ma vanno avanti per molto tempo, per cui è difficile che si presentino a un clinico, a uno psicologo, a uno psichiatra per il tema in sé. Non, solitamente queste forme di disturbi non vengono percepite dal soggetto stesso, il quale può percepire a volte qualche cosa che è una conseguenza. Quando? Solitamente quando queste conseguenze, quando il funzionamento del narcisista stesso comincia a scricchiolare un po'. Non è infrequente, per esempio, l'abuso di sostanze, oppure in situazioni in cui i rifornimenti esterni cominciano a cedere un po'. Uno dei temi, per esempio, può essere l'inizio dell'invecchiamento, piuttosto che alcune crisi di solitudine, eccetera, eccetera. È più facile però che il narcisista si chieda un intervento per, non direttamente naturalmente per la situazione in sé, ma per tutta una serie di cose che si manifestano e che fra virgolette lui non comprende, oppure sono laterali. E allora il clinico deve essere abbastanza in grado di riconoscere dietro, per esempio, una situazione di alcolismo magari non gravissimo ma cronico, o dietro delle crisi d'ansia acuta, eccetera, eccetera, deve intuire il funzionamento di fondo narcisista, che è un po' più di lungo respiro, e andare a vedere se lì ci siano eventualmente le origini di queste manifestazioni. Detto in altri termini, per cercare di essere più chiaro, il narcisista solitamente non va a cercare una cura direttamente, va indirettamente per alcune conseguenze di cui non è del tutto consapevole del suo funzionamento. Fra le più frequenti sono l'abuso di sostanze, piuttosto che svuotamenti depressivi, piuttosto che crisi d'ansia, e altrettanto solitamente sono situazioni che insorgono quando una sorta di equilibrio che rinforzava la grandiosità di base tende a cedere un po'. Per cui tipicamente negli uomini la seconda età adulta, quando i rifornimenti possono essere meno forti, piuttosto che una situazione di crisi familiare o lavorativa in cui quello che teneva in piedi il narcisista comincia un po' a sgretolarsi. Questo accade abbastanza frequentemente.
E infatti lei, professor Madeddu, indaga nel suo saggio come evolve il narcisismo nell'età della vita e quando insorge. Ma può insorgere già in età infantile, ancor prima che adolescenziale?
Se noi usiamo la concettualizzazione e i termini che ho cercato di condividere sul narcisismo contemporanei, già i bambini, preadolescenti e gli adolescenti possono cominciare a manifestare una certa tendenza a una grandiosità autoprotettiva, come se cominciassero a manifestare la sensazione di avere un sacco di diritti, di dover essere visti in maniera speciale, di avere delle qualità particolari, e già nell'infanzia, nella prima adolescenza possono manifestarsi. Nella seconda adolescenza, nella prima giovinezza può prendere la piega sempre della grandiosità o anche in alcune occasioni quella del ritiro sociale. Ritiro sociale che non è legato a timidezza primariamente, eccetera, eccetera, ma come dire, alla sensazione di essere talmente fragile e vulnerabile da non volere confronto verso l'esterno.
E qui torniamo all'altro tratto del narcisismo, quello della vulnerabilità, della fragilità.
Sì, sicuramente. Per allacciarmi a quello che lei diceva, diciamo così, che la concettualizzazione contemporanea è imperniata sulla regolazione dell'autostima, ripresenta due facce, mettiamola così, la faccia più, il volto più grandioso, più evidente, più arrogante, che è quello più psichiatrico, quello che è più concettualizzato nelle classificazioni internazionali diffuse, e il volto più vulnerabile, più di ritiro, più di ipersensibilità, da cui viene anche il termine di ferita narcisistica, come se queste persone fossero particolarmente suscettibili. Questo è un tema, adesso non vorrei entrare troppo nello specialistico, ma può essere interessante. Uno dei temi contemporanei è il cercare di comprendere se il funzionamento narcisista oscilla fra queste due posizioni, cioè a volte si presenta come arrogante celando la vulnerabilità e a volte si presenta come vulnerabile celando una pretesa di grandiosità, per così dire, oppure sono due strade diverse. Questo è un po', per sommi capi, una delle questioni che sta occupando di più i clinici contemporanei e i ricercatori contemporanei sul tema.
Fabio Madeddu, sarebbero ancora tante le cose che vorrei chiederle a proposito del suo saggio così ricco, I mille volti di Narciso, ma purtroppo siamo in chiusura. Un'ultima domanda soltanto. Oggi si ha come l'impressione che si parli tanto, davvero tanto di narcisismo, anche a livello di letteratura divulgativa. Ma perché? Perché siamo in una società narcisistica, oggi più di prima?
Direi che sicuramente dagli anni Ottanta in poi, dai saggi di Christopher Lasch e altri autori ancora, l'idea che la nostra contemporaneità sia una contemporaneità in cui il narcisismo, l'età del narcisismo sia particolarmente accentuata e condivisa e diffusa. Questo per che motivi? Come dice anche Bauman, il filosofo e sociologo, a un certo punto, come dire, dal penso dunque sono a sono visto e quindi sono, quindi l'esigenza di essere visti, e tutti noi siamo visti, i social media danno un accesso alla visibilità reciproca e tutta una serie di apparati che si sono sviluppati nella società contemporanea spingono molto alla necessità di essere visti più che di fare, più di costruire, e anche la velocità con cui abbiamo dei feedback contribuisce, per cui è come se fosse un contesto sociale, senza giudicare né nel bene né nel male, che accentua la nostra necessità di, e contemporaneamente sembra, come dire, anche rendere molto più veloci e molto più intercambiabili i legami affettivi, e quindi, come dire, una sorta di logica un po' più di consumo delle relazioni. Il tutto insieme sembra caratterizzare, o per come la penso io, sembra un contesto in cui emergono di più le fragilità narcisistiche, proprio perché il contesto esterno è meno stabile in sé, per cui, come dire, è una specie di situazione in cui il contesto in sé rinforza in maniera diversa rispetto a un tempo, e quindi le persone più esposte su questo versante emergono di più. Però, al di là di tutte queste riflessioni, la risposta è sicuramente sì, da diversi punti di vista, diversi autori, sociologi, filosofi, clinici, sottolineano il tema narcisistico nella contemporaneità come un tema cruciale. E quindi questo è il mondo in cui noi condividiamo e in cui dobbiamo adattarci.
Abbiamo conversato con Fabio Madeddu, medico psichiatra, psicoterapeuta e psicoanalista, professore ordinario di psicologia clinica presso l'Università di Milano Bicocca. Fabio Madeddu ha appena pubblicato da Cortina il volume I mille volti di Narciso, fragilità e arroganza tra normalità e patologia. La nostra puntata termina qui, io ringrazio il nostro ospite e ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato. Da Letizia Bolzani un caro saluto.